A Roma c'è il museo Henrik Christian Andersen. Per essere precisa, è una casa museo dove l'artista norvegese di nascita e cittadino americano e italiano di adozione trascorse gli ultimi 15 anni della sua vita. Un uomo che visse inseguendo un sogno, al quale dedicò tutte le sue energie, mentali e materiali. Si trattava della creazione del Centro Mondiale di Comunicazione, una città internazionale che convogliasse le migliori menti del mondo per produrre cultura e per stimolare il confronto in campo scientifico, artistico ed economico. Il museo conserva le opere di Andersen, sculture, dipinti, disegni, immagini, lettere, fotografie, quaderni e diari. Una testimonianza di passione e un obiettivo: migliorare il mondo con un progetto che ancora oggi possiamo definire moderno e attuale. Una testimonianza da ripercorrere, prendendosi un po' di tempo, con curiosità e ammirazione. In questa seconda puntata conosceremo la vita di Henrik Christian Andersen e lo faremo a modo nostro.
...1872. La mia storia comincia a Bergen, in Norvegia, precisamente il 7 aprile. Questa è la mia data di nascita. Pochi mesi e la mia famiglia emigra negli Stati Uniti. Mio padre era già là da circa un anno. L'America rappresentava il futuro. Offriva la grande occasione della vita. Erano gli anni del boom industriale. Sono cresciuto a Newport, nel Rhode Island, lo stato più piccolo degli States, più o meno grande come la Valle d'Aosta. Newport era uno dei posti più alla moda del New England. Non navigavamo nell'oro e la scelta di mio padre di trasferirsi fu dettata dalla speranza di migliorare la sua vita, la mia, quella di mio fratello Andreas e di mia mamma Helen.
Henrik ha avuto un padre assente, avaro di amore, con molti vizi, al contrario di sua mamma Helen, che è stata per l'artista un punto di riferimento. Una donna semplice, che ha saputo dispensare amore e che con grande contegno ha affrontato i dolori della sua lunga vita. Una vita di privazioni, e tra quelle che le pesarono di più ci fu l'abbandono della scuola a 14 anni.
Non è stato facile per niente. Con il viaggio in America, finalmente, la vita doveva cambiare in meglio, ma non andò così. Dopo poco mio padre si dimostrò ciò che era: un irresponsabile, un esempio. Invitava gli amici a pranzo, a cena, senza preoccuparsi delle ristrettezze economiche, quando mia madre faceva di tutto per risparmiare su qualsiasi cosa. A Newport vivevamo in una stanza vuota, un paio di sedie rotte, c'erano le pulci nel materasso, non conoscevamo una parola d'inglese. Il quartiere poi era conosciuto anche con il nome di Dumps, cioè la miseria. Ci abitavano persone poco raccomandabili, mezzi delinquenti, quel che si dice un quartiere pericoloso. Anche dopo la nascita di mio fratello, il terzogenito, Arthur Olaf, le cose non cambiarono, anzi iniziò a bere e a spendere il denaro che guadagnava. A 6-7 anni, insieme a mio fratello, dovemmo ingegnarci per guadagnare qualche soldo, vendendo fiori, facendo piccole commissioni. Fortunatamente la mamma si impegnò per farci frequentare la scuola pubblica. Mentre mio fratello Andreas amava lo studio, la lettura, ma la sua vera passione era il disegno, io no. Io ero, come dire, esuberante, impulsivo, sì, ma anche intraprendente. Non mi piaceva la scuola e appena potevo la marinavo. Anch'io ho sempre avuto la passione del disegno. Mi piacevano soprattutto le barche. Un'altra mia passione era la boxe. Mi è capitato di partecipare a diverse risse, solo per il gusto di fare a botte.
Ma qualcosa cominciava a farsi spazio nella testa di Henrik. Voleva trovare un modo per rendere la vita migliore. Il mondo che conosceva lui era così pieno di corruzione, vizi, avidità. Frequentare la scuola non gli consentiva di vivere dignitosamente e l'abbandonò definitivamente per cercare un lavoro. Fece di tutto, fino ad arrivare a fare il carpentiere navale. Le barche, la sua passione. Anche suo fratello Andreas continuava a lavorare, riuscendo a pagarsi la retta per frequentare una scuola d'arte a Boston. Aveva grandi capacità.
Riuscimmo anche a comprare una casa, ipotecata. Cercai di allontanare mio padre, continuava a spendere e rubare soldi di casa. Gli comprai un biglietto dopo averlo convinto una sera a cena a tornare in quella terra che lui amava così tanto, la Norvegia. Ricordo il giorno della partenza. Lo accompagnai a New York per l'imbarco. Lo abbracciai senza provare rimorso, ma provai un grande rimpianto per quella vita sprecata. Era il 1900. Lo guardai sul ponte. Non l'avrei più rivisto. Morì 14 anni dopo.
È stato il fratello maggiore Andreas a cambiare le sorti di tutta la famiglia. La scuola di vita gli ha insegnato tanto, ma con caparbietà e sacrifici volle coltivare la sua istruzione mancata cominciando a leggere libri, anche impegnativi, Cicerone, Dante, Milton. Si iscrisse ad una scuola serale. Cresceva in lui il desiderio di coltivare il proprio talento, ma per poter studiare seriamente sarebbe dovuto andare a Boston. I suoi disegni erano molto apprezzati, venivano presi in considerazione e pubblicati. In quel periodo aveva cominciato anche a dipingere. I tempi erano maturi per andare all'estero, ma mancava il finanziamento. Grazie ad un concorso artistico, sul quale non riponeva grandi speranze, vinse una borsa di studio triennale. Era la sua occasione. Il 26 settembre del 1891 salpò per l'Europa.
A Parigi mio fratello frequentò l'Accademia, strinse amicizie, forse le più importanti della sua e della mia vita. Tra gli incontri quello con Cushing, Howard Cushing. Proveniva da una ricca famiglia, tipica americana. Howard aveva sempre vissuto nel lusso con i suoi fratelli e le sue sorelle. Ecco appunto, Olivia, sorella minore di Howard, in uno dei soggiorni europei, divenne il centro delle nostre vite. Anche Olivia, infatti, si interessava ad arte e fu colpita dal talento di Andreas e dalla sua profondità spirituale. Anche Olivia era alla ricerca del senso della vita.
Tutti i suoi pensieri, le esperienze, le testimonianze di Olivia sono contenuti nei diari, ai quali confidò tutto e che scrisse dall'età di 11 anni fino alla sua morte a Roma nel 1917.
Olivia era desiderosa di scoprire, di conoscere, era insoddisfatta, irrequieta. E questo suo essere la spinse ad avvicinarsi prima a mio fratello, poi al sottoscritto. Fu grazie ad alcuni benefattori che cominciai a frequentare a Boston la stessa scuola di mio fratello Andreas, stessi insegnanti. Mi impegnai molto, studiavo tanto e capii la mia predilezione per la scultura. Imparai a modellare. La scuola terminò e mi ritrovai ancora senza sostegno economico. Fu allora che Olivia mi contattò per organizzare un'esposizione di lavori a casa dei suoi genitori. I lavori, soprattutto busti, mi consentirono di raccogliere un po' di denaro. Fu allora che nacque un legame profondo e un amore che ci rese inseparabili fino alla fine. Finalmente partimmo per l'Europa. Insieme al caro amico John Briggs Potter raggiungemmo mio fratello e cominciò il nostro viaggio per l'Italia per studiare grandi capolavori. Ferrara, Bologna, Milano, Firenze, ma non Roma, la città eterna. Il motivo? Avevamo terminato i fondi, non avevamo più soldi. Io però continuai a studiare. Parigi offriva molto anche dal punto di vista culturale, artistico. Era una città in fermento. Mio fratello tornò negli Stati Uniti e io lasciai Parigi per Napoli. Era il 1895. Scelsi Napoli per studiare le opere d'arte greca e romana. Cercavo di copiare marmi e bronzi nel tentativo di capirne i segreti. E poi l'incontro con l'arte di Michelangelo. Il mio obiettivo era raggiungere Roma. Mi volevo stabilire lì. Ci riuscii, finalmente, e ci rimasi per il resto dei miei giorni.
Olivia diventerà moglie nel 1902 di Andreas, per circa un mese. Poi purtroppo il fratello di Hendrik morì prematuramente di tisi. Dopo poco lasciò Boston per Roma, dove rimase fino alla morte, avvenuta nel 1917. Per il resto della sua vita, Olivia si dedicò con dedizione a Hendrik. Il loro era un legame speciale. Olivia divenne sua confidente, amica intima, sorella, e non gli fece mai mancare il suo incoraggiamento.
Che città Roma, piena di intellettuali, artisti e personaggi molto interessanti. Quanti incontri. Da lì a poco anche mia mamma mi raggiunse. Nulla e nessuno la tratteneva negli Stati Uniti. Ne fui felicissimo.
Cominciava a farsi spazio nella sua testa quell'idea di città mondiale che pian piano prendeva forma nella sua immaginazione e in quella di Olivia, con la quale condivise ogni fase di questo incredibile progetto. Un tempio delle arti, non solo scultura e pittura, ma anche teatro e musica.
Olivia si dedicava alla scrittura e io cominciai a progettare e a realizzare le statue della mia città. La presenza di Olivia è stata per me fondamentale. Insieme a mia mamma e a Lucia, un'orfana in cerca di fortuna che proveniva dalla ciociaria, arrivò da noi per fare la modella, ma successivamente divenne un aiuto indispensabile per la mia famiglia.
Hendrik e Olivia partecipavano alla vita sociale romana unicamente proiettati al reperimento di fondi per la realizzazione di quel fantastico e straordinario progetto. Il diario tenuto da Olivia, fin dall'adolescenza, che arriva fino alla sua morte per polmonite il giorno di Natale del 1917, è la fonte accurata e dettagliata di tutte le notizie concernenti la vita dell'artista e dei componenti di casa Andersen. Olivia vi dedicò tutte le energie e tutte le sostanze, evitando ad Hendrik di trovare altre fonti di sostentamento e seguendolo nel suo folle progetto, da lei condiviso, della città mondiale. Quello tra Olivia ed Hendrik è stato un amore platonico, forse per rispetto al fratello Andreas, forse per la più o meno evidente omosessualità di Hendrik. Un rapporto sentimentale unico, forte e fuori dal comune.
Mi dedicai anima e corpo alla produzione dei grandi gruppi della Fontana della Vita e di quella dell'Immortalità. La prima costituita da 48 figure e l'altra da 10, tutte di dimensioni monumentali, senza tralasciare quello che era il mio obiettivo principale, ovvero la città mondiale, un sogno e un desiderio di un progetto, il più grande. La mia più profonda convinzione riguarda l'arte. Sono convinto che possa cambiare l'umanità, la possa migliorare, possa portare ad una pace mondiale. Forse è solo un'utopia pensarlo, ma io vedo un mondo in cui il progresso e l'arte possono rendere l'uomo libero.
Hendrik Christian Andersen morirà a Roma il 19 dicembre 1940.